Filemone e Baucide, Metamorfosi di Ovidio, editore Einaudi. Immensa e senza limite la potenza del cielo, e qualunque cosa gli dai vogliano si compie. E per toglierti dubbi, c'è sui colli di Frigia una quercia con un tiglio accanto e intorno un muretto di cinta. Ho visto il posto con i miei occhi. Fu quando Pitteo mi mandò nelle contrade su cui un giorno aveva regnato Pelope suo padre. Non lontano da lì c'è uno stagno, una volta terra abitabile, ora acqua, su cui affollano smerghi e folaghe palustri. Qui venne Giove sotto umano aspetto, e insieme al suo genitore venne, deposte le ali, colui che porta la bacchetta magica, il nipote di Atlante. A mille case bussarono in cerca di un posto per riposarsi. Mille case sprangarono la porta. Una sola alla fine li accolse, piccola sì, e con un tetto di paglia e di canne palustri. Ma in quella capanna, Baucide, pia vecchietta, e Filemone, pari a lei per età, vivevano uniti fin dagli anni della giovinezza. In quella capanna erano invecchiati, alleviando la loro povertà col sopportarla senza vergognarsene e serenamente. Inutile domandarsi chi è padrone e chi servitore. La famiglia è tutta lì, loro due, comandano ed eseguono da soli. Quando dunque i due dei del cielo, arrivati a questa casetta, entrarono chinando il capo, poiché la porta era bassa, il vecchio li invitò ad accomodarsi. Accostata una panca sulla quale Baucide stese premurosamente un ruvido panno. E Baucide poi smosse sul focolare la tiepida cenere e ravvivò il fuoco del giorno avanti. E lo alimentò con foglie e corteccia secca e lo spinse a levare fiamme soffiandovi su col suo debole fiato. E da un ripostiglio tirò giù ciocchi scheggiati e rametti inariditi, li spezzettò e li mise sotto una piccola pentola. E spiccò le foglie alla verdura raccolta dal suo Filemone nell'irriguo orticello. Lui, con una forca a due punte, stacca una spalla affumicata di maiale che pende da una nera trave. E di quella spalla, religiosamente conservata, taglia una fetta modesta e ammolla la fetta nell'acqua che bolle. Intanto ingannano il tempo conversando, perché l'attesa non pesi. C'è appeso per il manico ricurvo a un gancio un catino di faggio. Lo riempiono d'acqua tiepida e gli arti in esso immersi si ristorano. In mezzo c'è un letticciolo dalla sponda e dalle zampe di salice, con su un saccone di morbide erbe. E scuotono il saccone di morbida erba di fiume che sta sul letticciolo della sponda e dalle zampe di salice. Vi stendono sopra una coperta che usano mettere soltanto nei giorni di festa, ma anche questa coperta è misera e logora, non stonata per un lettuccio di salice. Gli dèi si adagiano. La vecchia, con la veste tirata un po' su, tremolando, apparecchia la tavola. Ma una delle tre zampe della tavola è troppo corta. Un coccio la pareggia, infilato sotto elimina la pendenza e il piano viene poi pulito con un ciuffo di verde menta. E sopra si pongono ora olive di due colori, sacre alla schietta Minerva, e corniole autunnali immerse in liquida salsa, endive e ravanelli, una forma di latte cagliato e uova voltolate delicatamente su cenere non troppo rovente, tutto in stoviglie di terracotta. Viene quindi piazzato un boccale cesellato nello stesso argento e bicchieri fabbricati in faggio, stuccati all'interno con bionda cera. Non passa molto che dal focolare arrivano le pietanze belle calde e di nuovo si porta il vino, non davvero di età veneranda, e poi il vino, scostato per un po', fa posto alla frutta. Ora sono noci, sono fichi secchi misti a datteri grinzosi e prugne e mele profumate in larghi canestri e uva colta da tralci purpurei. Al centro un candido favo. E a tutto questo si aggiungono facce buone, sollecitudine sincera e generosa. In quel mentre i vecchi vedono che il boccale, a cui si è attinto tante volte, si riempie da solo e da solo il vino ricresce. Sbigottiti da quel fatto incredibile, sono presi Baucide e il timido Filemone da sacro terrore e con i palmi delle mani levati verso il cielo si mettono a mormorare preghiere e chiedono scusa per pietanze così umili e umilmente servite. C'era un'unica oca, guardiana di quella minuscola cascina, e i padroni si apprestavano ad ammazzarla per i loro ospiti divini. Starnazzando, essa scappa e li stanca, già lenti per l'età, facendosi inseguire a lungo, e alla fine si rifugia, così sembra, proprio accanto agli dèi. E questi proibiscono di ucciderla e dicono: «Dèi siamo noi, e i vostri empi vicini avranno la punizione che si meritano, mentre a voi sarà dato di restare immuni dalla sciagura. Lasciate soltanto la vostra casa, seguite i nostri passi e venite con noi in cima al monte». I due obbediscono e, sostenendosi col bastone, a fatica avanzano passo passo su per la lunga pendice. Distavano dalla vetta quanto può essere il tragitto di una freccia. Volgono gli occhi e vedono che giù tutto è sommerso da una palude, tutto tranne la loro dimora. E mentre guardano sbalorditi e piangono la sorte dei loro vicini, quella vecchia capanna, piccola anche per i suoi due padroni, si trasforma in un tempio. Colonne subentrano al posto dei pali, la paglia gialla del tetto manda sprazzi d'oro e si vedono porte cesellate, il suolo rivestito di marmo. E allora Giove, figlio di Saturno, pronuncia con placida voce queste parole: «O buon vecchio, e tu, donna degna del tuo buon marito, esprimete un desiderio». Consultatisi brevemente con Baucide, Filemone riferisce agli dèi la loro scelta comune: «Chiediamo di essere sacerdoti e guardiani del vostro tempio, e poiché siamo vissuti d'accordo tanti anni, vorremmo andarcene nello stesso istante, che io non debba mai vedere la tomba di mia moglie né lei debba tumulare me». Il desiderio fu esaudito. Furono custodi del tempio finché fu loro concesso di vivere, e un giorno, mentre sfiniti dagli anni, dalla vecchiaia, stavano per caso in piedi davanti alla sacra gradinata e rinarravano le vicende dell'uomo, Baucide vide Filemone coprirsi di fronde. Il vecchio Filemone vide coprirsi di fronde Baucide, e mentre già una cima cresceva, sui loro volti continuarono a scambiarsi parole, finché poterono, e «Addio, mia metà», dissero nello stesso momento, e la scorza velò e suggellò in uno stesso momento le loro bocche. Ancora oggi gli abitanti della Frigia mostrano lì due tronchi vicini, tronchi che furono i loro due corpi. Queste cose mi sono state raccontate da vecchi degni di fede che non avevano motivo di inventarmi bugie. Del resto ho visto delle ghirlande appese ai rami e ho appeso io stesso ghirlande fresche dicendo: «Chi fu caro agli dèi divino sia, e a chi un giorno onorò sia reso onore». Giulia da Taranto.